Shalom, noi leggiamo lo Zohar Le'am, prima parte, alla pagina 1360, primo volume, domande prescelte saranno fatte in diretta, fate le domande sul sito captivo. Introduzione al libro dello Zohar, primo volume, 1336, seconda preghiera, 180, e ha detto Rabbi Shimon, si è rivolto Yitzchiao verso il muro e si è pregato al Creatore, guarda quanto è grande la forza della Torah, quanto è al sopra di tutto, perché ognuno che si occupa della Torah non ha paura. E non ha paura delle malattie perché è collegato con l'albero della vita e studia da lui ogni giorno. 181.
Perché la Torah insegna all'uomo a percorrere un sentiero di verità, gli insegna a risvegliare il maestro che è in lui e a cancellare ciò che è a lui predestinato. E anche se all'uomo è mostrato che quanto è destinato per lui non può essere cancellato, ciò nonostante esso viene completamente cancellato e annullato. Per noi, nonostante esso viene completamente cancellato e annullato, per poi sparire in un solo colpo e non più prevalere su di lui in questo mondo. Da qui l'uomo dovrebbe studiare la Torah giorno e notte e mai abbandonarla, come è scritto. Contemplate lui giorno e notte. Chiunque abbandoni la Torah è come se abbandonasse l'albero della vita. Contemplate lui giorno e notte. Lui sottintende il Creatore. In un altro punto dello Zohar si dice che la preghiera di Ezechia fu accettata dal Creatore, poiché niente, nessun desiderio egoistico, lo separava dal muro, la Shekinah, la percezione del Creatore, in analogia al muro del pianto. Questa fu l'informazione che egli ricevette dalla Torah quando attraverso i suoi sforzi in essa comprese il modo di ottenere il ritorno completo al Creatore. Dopodiché nulla lo avrebbe separato da lui, dal muro, la Shekinah, la percezione del Creatore. Come risultato, il decreto della sua morte, l'uscita della luce del Parzuf, viene revocato, tanto è grande il potere della Torah.
Tu mi guardi, cosa posso aggiungere? Lui scrive, morte, basta, cosa altro si può aggiungere? O Torah o la morte. Cos'è la Torah? Ho creato l'inclinazione maligna, ho creato la Torah come spezia, perché la luce che c'è in lei torna alla sorgente, la forza che viene come all'inclinazione maligna la fa ritornare alla fonte, alla buona inclinazione. Non so che cos'è la Torah. Mi dicono che esiste una forza che appare e fa la mia inclinazione maligna in quella buona. E quando avviene questo passaggio, questo si chiama Torah. Non so che cos'è la Torah. Io so, io la riconosco in corrispondenza all'azione. È cambiato in me qualcosa verso il bene da parte del male o ho iniziato ad agire la forza del male, la forza della Torah? Di per sé che cosa è? Io non lo so. C'è tante cose scritte della Torah che noi non la conseguiamo. La Torah era ancora prima del mondo. Cioè, la luce stessa è la Torah. E noi soltanto in accordo alle azioni possiamo dire. Ho guardato io per esempio, non so a chi, non so a chi scegliere. Chi è che è un sacrificio? A Erez. Guardate questa fisionomia di Erez che illumina, per esempio lui ha fatto qualcosa di buono. E prima invece, sai, un po' così, faceva, no? Azioni cattive. Quindi, in corrispondenza alle azioni, io dico di lui che lui adesso possiede la Torah. In maniera, un po'. Con quali azioni? Quando al posto dell'odio, adesso è arrivato all'amore. Una grande regola della Torah, che vuol dire ama il prossimo tuo come stesso? Se inizialmente tutti erano nell'odio, adesso sono arrivati all'amore, allora significa che la Torah è posseduta da lui. Lui possiede la Torah. Voi vedete queste persone da noi o nel mondo proprio? Ditelo. Qui può darsi nel Knesset, nel Parlamento, oppure nel Bnei Brak o un altro Parlamento del mondo o da qualche altra parte. Cioè, noi vediamo che nel nostro mondo questi fenomeni, questi eventi, questi fenomeni del risultato della Torah non li osserviamo, ma si può capire che la Torah non si rivela a lei di per sé, ma riveliamo soltanto le sue azioni. Mi maseha mi karnuha, cioè dalle tue azioni conoscerò te. C'è in verità, c'è un certo desiderio di ricevere che è cambiato dal male al buono con il suo utilizzo, significa che ha agito su di lui la forza nascosta che si chiama Torah. E per questo la Torah dicono, la Torah è del creatore, che è pura, intenzionalmente pura, letteralmente. Nessuno la può toccare, soltanto in corrispondenza a delle azioni prestabilite. Noi possiamo dire che c'è questa forza che ha trasformato il desiderio dall'odio in amore. Solo così possiamo vedere. E soltanto per questo è destinata la Torah. Ho creato l'incarnazione maligna, ho creato la Torah come spezia, perché la forza che c'è, la luce che c'è in lei fa tornare alla fonte. Cosa significa? Ama il prossimo tuo come te stesso, è la più grande regola della Torah. Chiaro? Cosa c'è? Shai. Perché da tutti i libri dei cabalisti soltanto una si chiama la Torah?
Che Moshe,
perché Moshe ha scritto questo libro quando la nazione ha iniziato a realizzare queste azioni, che ha fatto richiamare le azioni della forza che si chiama Torah, ed hanno iniziato a cambiarsi dalla intenzione per ricezione come stavano nell'Egitto verso la dazione durante i 40 anni nel deserto. E quando loro sono arrivati a questa correzione fino ad entrare nella terra di Israele, Eretz Israel, quando sono elevati fino al livello di Binah, allora con questo loro ha smesso di scrivere. E lui stesso è sparito, cioè è sparito questa forza che si chiama Moshe, significa che lui è morto. E ha scritto ciò che è questo, dall'Adam Arishon. All'inizio fu creato dal creatore il cielo, la terra e così via. Tutto ciò che era prima della ricezione della Torah. E questo è perché la Torah, ciò che ha scritto lui, il fatto che ha scritto questo libro descrive tutto il processo che il desiderio di ricevere passa attraversa per raggiungere il desiderio di dare. E quindi per questo all'inizio il creatore ha creato questo inizio, questa apparizione del desiderio di ricevere, e poi questo si manifesta nei primi 10 Sefirot, poi dopo questi 10 Sefirot, come loro iniziano a passare al secondo grado, poi sempre di più appare la totalizzazione, e vediamo come avviene questo. Quindi tutti gli altri libri non hanno importanza quali, e quelli che erano prima della scrittura della Torah, per uguale furono tanti libri, dalla Adam Arishon di Abramo. Allora ci dicono i cabalisti che ha scritto, sono stati scritti tanti libri, ma ogni libro era così molto piccolo. Al giorno d'oggi soltanto due o tre pagine in confronto con il giorno d'oggi. Ha scritto e tutti i libri sono scritti come un supplemento alla Torah. Per questo tutti i libri si chiamano i libri della Torah. Non è che è la Torah stessa che l'ha scritta Mosè, ma comunque spiegazioni, sono dei supplementi alla Torah. Io direi che proprio tutto ciò che l'uomo fa in questo mondo e nell'educazione, nella cultura, scienza, in tutti i campi della sua attività, uguale proviene dalla Torah. Che vuol dire Torah? Lo sviluppo dell'uomo. O lui fa correzione o fa anticorrezione, non ha importanza. Perché il libro di per sé, la Torah, è come se fosse un processo dove noi tutti dobbiamo attraversare per raggiungere lo stato corretto. Ed ecco tutto. È come un programma generale che è incluso in questo computer dove noi ci troviamo e niente tranne questo c'è. Per questo bisogna in questa maniera approcciarsi con la Torah. Il processo della nostra correzione, che è avvenuto con l'aiuto della luce che ritorna alla sorgente. Chiaro? Sì. Moshe dello Los Angeles, ciò che riguarda lo Zohar, si può dal Zohar costruire questa aspirazione che abbiamo parlato nella prima parte della lezione? Oggi noi abbiamo Rev Hood, serata della Unione, prima del congresso, come noi possiamo costruire in questa maniera questo tra gli amici per arrivare proprio accesi a questa cosa? Rav, la differenza tra l'unione, serata dell'unione e una lezione è la forza, perché vengono tanti amici, tante persone, tanta gente si unisce, tanta gente da vari posti e tutti si trovano in uno stato di chiarimento sempre maggiore, sempre di più, col fatto che tutti noi dobbiamo arrivare all'unione con l'aiuto della luce creatore della sorgente. Cosa è scritto durante la dono della Torah? Che dobbiamo unirci come un uomo con un solo cuore, dobbiamo stare nella garanzia reciproca fra di noi, unione, bisogna arrivare a questo, al fatto che noi ci obblighiamo, ci prendiamo i impegni di queste regole, nonostante sempre si rivela l'odio, la montagna dell'odio, la montagna Sinai. E noi dobbiamo obbligarci col fatto che noi vogliamo ricevere i 10 comandamenti, sono 10 regole, diciamo, che segue tutte le altre correzioni. E questo è ciò che noi vogliamo adempiere su di noi, fare su di noi, per raggiungere la rivelazione del Creatore alle creature, del perché sono state destinate alla Kabbalah, ciò che la Kabbalah ci promette. Noi ci riuniamo volta dopo volta a queste tipologie di serate e queste tipologie di raduni, riunioni, molto, molto più, come diciamo, consapevole, non so, come c'è sempre di più direzione, forza verso maggiore precisione. Orientate, puntate verso lo scopo, che dobbiamo sempre pensare a questo, anche se è passato soltanto un mese dalla volta scorsa, ma durante questo mese guardate quante cose abbiamo attraversato, quante azioni abbiamo fatto, cosa succede qui. Per questo io penso che questo tipo di riunione molto forte e potente per noi, utile per noi, prima del congresso, poi dopo il congresso per esempio faremo in Germania, poi lì in nord Europa, dove? In Francia. Suggeriscono da qualche altra parte, faremo in vari posti per un giorno, due, così piccoli congressi. Questo ci aiuterà moltissimo, e se noi li facciamo nei limiti del forma del seminario, questo ci aiuterà moltissimo. Questa è la realizzazione della Torah, capisci? Se semplicemente staremo seduti a studiare, ci sembrerà che come studiano la Yeshivot, come studiano in vari posti, che così bisogna studiare. Questo è un grande errore. Il cabalista non è che mai studiavano in questa maniera. Sempre intorno a un tavolo, sempre nei gruppi, ma in quanto ognuno capiva questo, in quanto questo partecipava e quanto desiderava, perché ci sono dei disegni al gruppo e comunque sentirti in solitudine. Io con Rabash uguale stavo così, lui stava a capotavola, sì, e noi intorno al tavolo, intorno in giro. Però ognuno, cioè ognuno constava, vale a capire con quale intenzione. Quindi il cabalista studia soltanto attraverso l'unione. Guarda cosa hanno scritto di questo gli autori dello Zohar. Perché la cosa più importante è attrarre la luce, e la luce avviene soltanto attraverso la forza dell'unione durante lo studio. E io spero tantissimo che noi oggi raggiungeremo una grande forza di unione, la sentiremo. La sentiremo questo di sicuro. Noi già ci spingono, ci guidano e fanno un clip. Prego, lettura testo. 182.
Vieni e vedi. Questo è il suggerimento dato all'uomo. Quando la sera va a dormire, deve accettare il governo del cuore dall'alto e affidargli con tutto il cuore la propria anima. In questo modo l'uomo viene immediatamente risparmiato da tutte le malattie, dalle calunnie e dagli occhi del maligno, e tutto ciò non avrà più potere su di lui. Perveniamo qui a una precisa comprensione di talune definizioni presenti nella Torah, le quali risulteranno completamente differenti dalle nozioni alle quali siamo abituati. La luce del giorno indica la sensazione di unità con il Creatore. Viene chiamata luce perché è con la luce che l'uomo identifica la percezione di benessere. Pertanto, luce del giorno simboleggia il fatto che l'uomo sente la vicinanza del Creatore e la grandezza della spiritualità. Nel nostro mondo l'oscurità coincide con la notte, corrispondentemente
il fatto che la notte si dorme, di giorno non si dorme. Cosa significa star sveglio? Cosa vuol dire sonno? Cosa vuol dire svegliarsi? Prego di nuovo dalla parola chiarimento.
Corrispondentemente con riferimento agli stadi dell'uomo, il buio indica l'assenza della percezione del Creatore, della luce superiore, a causa delle azioni delle forze impure ed egoistiche che separano l'uomo dal Creatore. Di notte nel nostro mondo dormiamo. Il parzuf spirituale è riempito con una quantità minima di luce.
Cioè questo non corrisponde al sole o al buio, ma al mio stato interiore.
In uno stato di chiamato sonno, la quantità di luce all'interno del parzuf è così piccola che è definita come un sessantesimo. Sei sefirot di zerampi
significa che noi ci troviamo nella notte e noi dormiamo. Non possiamo utilizzare i nostri kelim. Si chiama sonno.
È così piccola che è definita come un sessantesimo, sei sefirot di zerampin per 10 parti, della morte o della completa assenza di luce spirituale a causa delle forze impure che vi regnano. A causa di queste due forze che ci governano e controllano, non possiamo fonderci completamente e permanentemente con il Creatore. Agendo sulle nostre sensazioni negli stati notturni, le forze impure dominano nella notte, ostacolano i nostri sforzi, poiché il loro potere torna ripetutamente a sovrastarci, creando lacune della nostra unità con il Creatore e nel nostro lavoro rivolto al suo amore. Per correggere questo stato, Rabbi Shimon ci dà la sua raccomandazione. Ogni notte il senso di separazione dallo spirituale quando l'uomo va a dormire, cede alle sensazioni di questo mondo, deve accogliere generosamente il dominio del Creatore, affidarsi totalmente a Lui e alle sue leggi. Questo perché se la notte, la sensazione della notte è corretta, come nell'atto della creazione, dove il giorno segue la notte, in base a quanto è stato scritto.
Arriverà uno stato che si chiama notte e il dominio delle clipote, problemi e quant'altro. Ma come accettare questo stato per far sì che tutti questi stati simili inizino a correggersi? Prego.
In base a quanto è stato scritto, fu sera e fu mattina, un giorno. Insieme la notte e il giorno diventano una sola cosa. E la notte, che è chiamata il governo di Malkut, non si mescolerà da alcuna forza impura. Non attaccherà l'uomo a causa della scomparsa della percezione del Creatore in relazione ai desideri egoistici e agli ostacoli della ragione. Per questa cosa l'uomo ha compreso la necessità della notte per il conseguimento del giorno successivo. Maggiore percezione del Creatore, un più grande desiderio altruista, e percepisce questi due stati come un tutto unico.
E anche se agiscono le forze della separazione. Sì? Sì, Leo. Risulta che noi da prima dobbiamo prepararci a questi stati, notte, sera, giorno. Ma cosa vuol dire che ci sono questi amici che non possono, anche non fanno questa preparazione? Se ogni volta accadono sempre delle stesse cose, sempre gli si consiglia di fare così così, invece loro non fanno. Il gruppo deve fare esempio, dice Rav. L'azione, l'influenza sull'uomo, la parte dell'ambiente è una regola della natura, è una regola. Noi dobbiamo agire in base alle regole della natura. Noi che possiamo dire che l'amico è colpevole di qualche cosa, e siamo noi colpevoli perché non influenziamo in maniera corretta e buona. Ma questo dipende soltanto sempre da noi, dall'uomo che si trova nel gruppo, nella società, non ci dipende niente. Se noi abbastanza siamo furbi e giochiamo, recitiamo davanti a lui con le buone, con le cattive, e lo facciamo eccitare, svegliare, eccitare il suo orgoglio, da qualche parte lo facciamo svergognare, o ci sussurriamo fra di noi, parliamo invece a lui in certo senso, non lo chiamiamo a giocare con noi come piccoli bambini, allora lui inizia a sentirsi un po' scomodo. Cioè l'uomo non è capace, non è in grado di contrastare il gruppo. Il gruppo può fare, sai, di tutto. Prendi qualunque tipo di gruppo e decidete, potete portare una persona anche al finale suicidio, anche a breve tempo, molto velocemente, non ci sono problemi, perché noi siamo desideri di ricevere, e il desiderio di ricevere dipende dalla società. Noi ci troviamo in un sistema, tutta la realtà di Sefirot, e basta, noi siamo tutti interconnessi l'uno con l'altro. Per questo l'azione dell'ambiente sull'uomo è totale, 100%. E soltanto gli amici devono imparare ad utilizzarlo. Per questo non dire che io non posso influenzare su di lui. Non tu. Dov'è il gruppo? Se non c'è il gruppo, allora uno a uno no, non funziona. Ma il gruppo sì, può fare con l'uomo tutto ciò che vuole. Oppure lui scappa via, certo. Può scappare via. Ma allora va bene. Per questo dico che il gruppo deve, per bene, deve imparare, saper recitare, studiare la psicologia, di chiarirsi con il carattere della persona, di cosa gli succede. Ma io torno a ripetere, la cosa importante è recitare, giocare contro l'ego, giocare con il suo orgoglio. Noi a te non ti accettiamo, tipo, tu sì, sei a posto, va bene, però... Ma, cioè, mostrare con vari accenni che noi siamo, ecco, insieme, fra di noi, invece tu stai lì un po', qualcosa del genere, in maniera tale che di non accettazione nel gruppo, che lo aiuti, cioè, che lui vede che lui viene apprezzato o meno. Lì loro sono andati da qualche parte, hanno bevuto la birra insieme, invece a lui non l'hanno chiamato. E qualcuno di per caso gli aveva detto a lui, cioè in certo senso che per caso, quello che è successo ieri, no? Si può fare tutte queste simulazioni. Agisce molto questo sulla persona, che a volte anche che facciano certe cose che ti dicono, tipo, sai, noi abbiamo parlato, come se fosse già tra di loro, si sono già parlate fra di loro, no? Invece a lui, insomma, si può fare con la persona di tutto, dipende tutto da quanto il gruppo capisce che in questa maniera anche il gruppo avanza così, guadagna, e del fatto che l'amico si unisce a loro diventa importante per loro, per il gruppo, che loro l'hanno fatto nascere in qualche maniera. Qui ci sono tante cose, ma le leggi spirituali sono molto assolute. L'influenza sull'uomo da parte del gruppo è assoluta. L'uomo è niente, io anche su di me non posso agire, solo attraverso l'ambiente. Allora un'altra domanda, come posso agire su di me attraverso l'ambiente? E se io mi suddivido allora in due parti, su quello di animale in me e uomo in me. Allora dico agli amici, io voglio che voi recitate davanti a me, fate qualche cosa con me, svegliatemi. Io non vi invidio, perché invece io ho bisogno di questa forza dell'invidia, perché questo non ce l'ho, non la sento. Che amici siete voi, se voi non mi stuzzicate, le ho. Ma di che cosa passa questo attraverso ambiente? Come sentirsi anche male? Rav. Sì, certo che può, ma non lo so se attraverso del male, ma come noi diciamo con le buone, ma attraverso il male non lo so. Ma io comunque influenzo, io gioco, recito su con me attraverso il gruppo, perché loro così, in maniera che loro influenzano a me, anche se io so che loro recitano, comunque non potrò contrastare, perché sulle persone agisce come su un piccolo bambino. Così funziona. Impegnatevi, altrimenti non sempre facciamo così con gli amici. Però io con Mush non posso, per esempio, è una persona importante, vai a toccarlo, subito scappa via. Ma bisogna lavorarci. La nostra anima animale la richiede, ma speriamo che capiremo come utilizzare tutto ciò e ci cureremo da tutto quanto. Ma per ora passiamo alla prossima parte, ma prima cantiamo una canzone. Shamati, shamati, we must all unite.
Is changing, it's changing fast. Economy is crashing. We can't figure out, we don't ask why. Nature is talking, it speaks to us, but we don't hear a word. It's a global connection. Its next blow will be much worse. Let's reveal the message. Shamati, shamati, love will light the way. Shamati, shamati, I heard a wise man say. Shamati, shamati, let us spread this light. Shamati, shamati, we must all unite. Chasing pleasures all our lives. What is the purpose? No satisfaction on to the next. You tell me, is it worth it? What we long is to be loved, because we're all connected. So Let us join our hearts as one. We'll never feel rejected. Shemati, Shemati, love will light the way. Shemati, Shemati, I heard a wise man say. Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, let us all unite. La 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 la. Shemati, Shemati, love will light the way. Shemati, Shemati, I heard a wise man say. Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, let us all unite.